Quando parliamo di democrazia ci riferiamo a una forma di governo basata sul potere del popolo, come dice l'etimologia. Forma di governo già vista in una sua versione nella Grecia classica e sulla quale i filosofi antichi, da Socrate a Platone e Aristotele, hanno molto riflettuto. Ma quando arriviamo alle democrazie moderne, a partire almeno dalle democrazie, dalle forme di democrazia che si sono sviluppate in Inghilterra durante le guerre civili del 1642-1651, noi pensiamo a forme di democrazia in cui il potere del popolo si esercita attraverso il voto e ad alcuni di noi, pensando alle democrazie del XX secolo, pensano al voto inteso come suffragio universale, cioè una forma di partecipazione popolare alle decisioni politiche in cui tutti gli adulti votano. Naturalmente, questo mero fatto di votare tutti non significa che i regimi democratici siano tutti uguali fra di loro. Il XX secolo è stato caratterizzato anche da esperimenti di democrazia totalitaria, per usare il termine coniato da un grande studioso storico israeliano che è Talmud, il quale è dedicato alla democrazia totalitaria da Rousseau ai giorni nostri, un volume molto importante. Nelle forme di democrazia totalitaria, tutti votano, ma la possibilità di scegliere tra diverse opzioni politiche è limitata perché il governo esercita una ferrea censura sulla stampa, perché molti partiti sono vietati o anche tutti i partiti sono vietati ad eccezione del partito al potere. Per quello, naturalmente, sappiamo tutti che si votava anche sotto i regimi di Stalin, di Hitler, di Mussolini. Si vota nella Turchia di Erdogan e nell'Iran degli Ayatollah. Tuttavia, avremmo qualche difficoltà a concepire queste democrazie come democrazie compiute, perché viene meno quel binomio cui siamo abituati da quasi 2 secoli, che è il binomio tra democrazia e libertà. Infatti parliamo delle democrazie occidentali, l'Europa, gli Stati Uniti e anche il Giappone, anche se è in Oriente, o la Corea del Sud, perché le forme politiche sono mutuate dalle nostre come di democrazie liberali o addirittura di liberal democrazie, cioè come di democrazie, di governi eletti democraticamente che riescono a combinare assieme la democrazia e la libertà individuale, non solo la libertà di scelta tra diversi partiti politici, ma anche una grande libertà negli stili di vita, nel modo di agire e decidere, di allocare le proprie risorse, di professare la propria religione da parte di tutti. Al punto che taluni pensano che democrazia e libertà siano naturalmente indissolubili. Purtroppo non è così. Non è così perché tra queste due forme di vita politica, una, la democrazia, che è il modo di scegliere chi ci governa, e l'altra, la libertà, che è il modo di vivere con o senza i controlli del governo, è la libertà della vita di ciascuno, delle scelte di ciascuno dalle intrusioni del governo, quella che Isaiah Berlin definiva la libertà negativa, cioè la libertà che consiste nel fatto che il governo non si intromette nelle mie scelte individuali. Bene, libertà e democrazia non vanno naturalmente assieme, ci sono delle tensioni tra queste due, diciamo, forme di organizzazione della vita sociale e politica. Se ne accorsero già grandi pensatori, come per esempio John Stuart Mill, nel suo saggio On Liberty, che per inciso è un'opzione una delle alternative nel programma d'esame, poi la vedremo assieme, e Tocqueville nel suo famoso volume La democrazia in America. In modi diversi, Tocqueville, John Stuart Mill e altri autori sottolineano che la democrazia ha in sé sempre il rischio di una, nasconde in sé il rischio di una tirannia delle maggioranze. Chi vince piglia tutto e chi perde resta a bocca asciutta. Oppure chi vince, oltre a esprimere il governo, esprime anche un conformismo di massa che rende impossibile stili di vita minoritari. Bene, vorrei che voi immaginaste una scena teatrale. Siete in platea e davanti a voi c'è il sipario che è formato da due mezze tende, poi si aprono e arrivano gli attori e comincia la pièce teatrale. Bene, immaginiamo che la tenda di sinistra, rispetto a voi che guardate, rappresenti le azioni vietate in una comunità politica, naturalmente. Le azioni che i cittadini non possono fare. Per esempio, uccidere il nemico, derubare, picchiare e frodare, non rispettare i contratti, violare i contratti. Queste azioni sono vietate. E quindi noi possiamo fare tutto, ma non quello che è vietato. Ci sono azioni che non possiamo fare. E ci sono azioni che dobbiamo fare. Due azioni mi vengono in mente e sono pagare le tasse in proporzione al nostro reddito con un'imposta progressiva che aumenta anche percentualmente all'aumento del nostro reddito. E questa azione è obbligatoria. Un'altra azione obbligatoria lo era almeno fino a 20 anni fa in Italia, era la leva militare obbligatoria per tutti i cittadini di sesso maschile. Io non avrei mai scelto di dare allo Stato un anno della mia vita in un reparto d'assalto, diciamo così, perché non mi vedevo come assaltatore o come cannoniere d'attacco destinato a tenere la posizione per un'ora circa, poi potevano anche farmi fuori. Non era tra i miei ideali di vita, non ero ancora laureato in filosofia, ma lo Stato, dopo avermi concesso qualche anno di ritardo per finire gli studi, mi ha detto: caro Roberto Festa, tu non li hai finiti e quindi vieni a Cividale del Friuli che ti insegniamo a combattere. Bene, queste azioni, combattere o imparare a combattere per lo Stato italiano, pagare le tasse per lo Stato italiano in modo che abbia con quei denari possa costruire i ponti, le strade e i carri armati per combattere, naturalmente gli ufficiali per insegnare a un riluttante Roberto Festa a sparare col suo cannoncino. Bene, queste azioni obbligatorie, se voi ci pensate, sono azioni che se le facesse un cittadino normale, se un cittadino normale mi prendesse i soldi di tasca, sarebbe un ladro. Se un cittadino normale mi prelevasse da casa mia e mi obbligasse a lavorare per lui o a combattere per lui per un anno, beh, sarebbe un sequestratore. Azioni che sono ritenute vere e propri crimini, se commesse da singoli cittadini, diventano azioni del tutto legittime se commesse, per così dire, da un'autorità. E c'è naturalmente il problema di spiegare da dove deriva questa legittimità. Per fortuna non dobbiamo affrontarlo in questa sede, perché altrimenti ci muoveremmo nel campo della filosofia politica, entreremmo un po' troppo profondamente in un campo diverso dal nostro. Bene, allora queste due tende del teatro. A sinistra ci sono le azioni vietate nella tenda di sinistra, nella tenda di destra ci sono le azioni obbligatorie e c'è un nesso tra le due azioni, perché dire che è vietato uccidere, derubare, frodare, violare i contratti significa dire che se tu fai quelle cose lì, se tu fai quelle azioni che sono vietate, verrai punito, giudicato e punito. E chi ti giudica e chi ti punisce? Ti giudicheranno i tribunali, chi ti arresta, i poliziotti e chi ti mantiene al chiuso in modo che tu possa pagare la tua pena, il sistema carcerario. Queste cose costano. Quindi gli stati, i governi, anche i governi democratici, obbligano i loro cittadini, qui c'è l'obbligo, a pagare delle tasse per mantenere, per esempio, il sistema giudiziario, penitenziario, poliziesco. E naturalmente poi al di fuori di una comunità politica, per esempio l'Italia, a volte ci sono degli stati che sono insidie alla nostra libertà, insidie esterne, non insidie interne come un criminale. E allora occorre un esercito e lo Stato ti obbliga, se sei un maschio, a servire nell'esercito, meglio ti obbligava, e poi ti obbliga anche a pagare le tasse per mantenere quell'esercito. Questi beni, l'amministrazione della giustizia, l'ordine, la pace civile, la sicurezza esterna, sono quei beni definiti talvolta beni hobbesiani, perché erano i beni che il filosofo inglese Thomas Hobbes attribuiva allo Stato. E le scelte che riguardano la produzione di questi beni sono scelte pubbliche, scelte, decisioni collettive, che non li prendono i singoli cittadini, ma un governo. Ora, il punto che mi preme notare è questo. Le scelte collettive, che azioni vietare, che azioni rendere obbligatorie, come pagare il sistema di governo, le scelte collettive possono essere prese in molti modi. Per esempio un tiranno, un re che riceve da Dio o afferma di ricevere da Dio il suo potere, sono modi per scegliere. Oppure la democrazia. Nella democrazia le scelte collettive sono attuate con la partecipazione di tutti. Ai tempi nostri, in Occidente, tutti vuol dire tutti i maschi e le donne adulte, tutte le persone adulte. Le donne sono arrivate, come sapete, buon ultime in questo campo. Un tempo solo quelli abbastanza ricchi potevano votare, gli alfabeti, quelli alfabetizzati, o quelli che pagavano abbastanza tasse. Oggi tutti possono votare a partire dalla maggiore età. Qual è il problema? Che se le due tende di quel teatro, di quel sipario, non si aprissero mai, coprirebbero tutto lo spettro visivo. E allora alla sinistra avremmo le azioni vietate, alla destra quelle obbligatorie, e non ci sarebbe spazio per le azioni permesse, per le azioni libere, per le azioni A, un'azione A tale che io posso fare A o non farla. Ci sarebbero solo azioni che debbo fare e azioni che non posso fare, ma non resterebbe spazio per azioni lasciate alla libertà individuale. Invece, nell'Occidente, noi vorremmo che quel sipario si aprisse. E quando il sipario si apre, sempre di più, avremo uno spazio visivo all'interno di quel sipario in cui può recitarsi la grande commedia della vita umana, dove la gente fa quello che gli pare. Può andare o no al mare, può andare o no in montagna, può fumare o no il tabacco e altre sostanze. E non c'è una lista statale di sostanze che tu puoi o no consumare, per esempio il tabacco, il vino, il tè, il caffè, tutte sostanze psicotrope che tu puoi consumare o meno a seconda dei tuoi gusti. Però negli stati contemporanei, c'è anche un elenco di sostanze che tu non puoi assolutamente consumare, tipicamente tutti i derivati della marijuana, della coca e dell'oppio. Dunque voi potete capire che ci sono molte opzioni sulla larghezza del sistema di scelte di libertà privata. L'area centrale della libertà privata può essere più o meno ampia. Qual è il rischio della democrazia per la libertà privata? Il rischio può essere caratterizzato in questi termini. Dato che è cosa bella e buona e giusta che tutti, il popolo, tutti gli elettori, partecipino alle scelte collettive, cosa vietare, cosa rendere obbligatorio, quante tasse imporre, consentire o no l'uso di sostanze che in certi stati sono proibite e in altri no. Bene, quando noi a queste scelte applichiamo il metodo democratico, ci troviamo di fronte a un rischio, che il metodo democratico gode di una fama così buona che viene, ed è così ritenuto così normalmente eccellente come metodo di scelta nel campo delle decisioni pubbliche, delle decisioni collettive, che vi è la tentazione di chiudere il sipario e di trasformare tutte le decisioni individuali libere in decisioni collettive, in modo da bipartire le azioni in vietate e obbligatorie e lasciare quasi alcuno spazio alle azioni libere. Forse mi resterà la libertà di grattarmi un orecchio. Questo, per chi ama e la democrazia e la libertà, va chiaramente impedito. Ma di questo parleremo alla prossima puntata.